credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi la Chiesa ricorda la solennità dell'Immacolata Concezione e per parlarne abbiamo qui in studio con noi padre Ermanno Toniolo dei Servi di Maria, docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Benvenuto padre Ermanno.
Grazie, altrettanto bentrovato.
Allora, parliamo dell'Immacolata Concezione di Maria. Intanto direi la prima cosa, cerchiamo di spazzar via le confusioni che possono esistere tra l'Immacolata Concezione di Maria e il concepimento virginale di Gesù. Vogliamo spiegare la differenza?
Indubbiamente, il concepimento virginale di Gesù è il centro di tutta la nostra fede, come diciamo nel Credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo e per opera dello Spirito Santo da Maria la Vergine. Si è incarnato e si è fatto uomo. Il concepimento virginale di Cristo per opera dello Spirito Santo è, per così dire, il capolavoro di Dio. È il supremo mistero. Dio che si fa uomo unendo in sé, nella natura divina, nella persona divina, tanto la natura divina quanto quella umana. Una sola persona, due nature per essere in mezzo a noi, da una Vergine Madre, ma per potenza divina. Non per opera d'uomo. Questo è il concepimento virginale, quindi la perfetta verginità di Maria consacrata dalla potenza dello Spirito Santo. Invece l'Immacolata Concezione è una preparazione a questo evento della incarnazione del Figlio di Dio per diventare la degna madre del Figlio di Dio, salvatore dell'umanità. E allora il Signore ha preparato già nella madre quella carne che avrebbe assunto, quel sangue purissimo che li avrebbe fatto suo per donarlo poi per tutti noi. E di conseguenza l'Immacolata Concezione è il primo istante dell'esistenza umana di una creatura predestinata da Dio a madre di Dio, ma preparata con tanti doni e soprattutto prevenuta o redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio che avrebbe poi sacrificato se stesso anche per lei, quindi capolavoro della redenzione, quindi immacolata da ogni peccato, quello originale prima e poi tutta la sua vita, immacolata da ogni peccato attuale. Tuttavia l'Immacolata Concezione guarda soprattutto il primo istante. È stata preservata, dice Pio IX nella bolla di definizione del 1854, è stata preservata per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente in vista appunto dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale. E aggiunge: questa è una verità rivelata da Dio e perciò la si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli. È la grande definizione dell'Immacolata Concezione.
Questo dogma, come lei ricordava, fu appunto proclamato nel 1854.
L'8 dicembre.
Ma in realtà la pietà popolare aveva da sempre creduto appunto all'Immacolata Concezione.
Indubbiamente. Il dogma è una cosa, il senso dei fedeli è un'altra, la liturgia ugualmente della Chiesa già aveva celebrato l'Immacolata, tante erano in Occidente in modo particolare le iniziative che volevano arrivare alla definizione dogmatica in modo che non ci fosse nessun dubbio sul primo istante di colei che madre di Dio sarebbe poi diventata la nostra madre e la nostra avvocata in cielo. E di conseguenza a partire dall'Alto Medioevo nonostante le voci discordanti di alcuni, anche grandi teologi, piano piano si sono maturate, per così dire, delle correnti. Una delle più forti correnti è stata quella francescana. E sappiamo tutti di Don Scotto, che ha cercato una soluzione, perché il problema nasceva: come poteva essere immacolata e appartenere a Cristo Redentore? Era conciliare insieme l'universalità della redenzione con il privilegio dell'Immacolata Concezione. Si è arrivati piano piano, e allora sia con Don Scotto sia con la corrente francescana, anche la nostra servitana e altre correnti, altre invece erano contrarie, si è arrivati alla, per così dire, più che definizione, alla chiarificazione che si trattava di una redenzione, anzi il vertice della redenzione, addirittura preventiva. Era come preservare uno dal cadere in un fosso, che non tirarlo fuori dal fosso in cui è caduto. Questa è l'Immacolata Concezione, ma non è solo questo. Allora ecco l'Oriente. L'Immacolata nasce in Oriente, ma nel senso della pienezza di grazia, nel senso del dono dello Spirito Santo. E allora sarà altrettanto utile sentire una parola sola di Papa De Beato Pio IX, proprio nella introduzione alla sua grande bolla definitoria dell'Immacolata. E dice così: che Dio la fece segno a tanto amore, a preferenza di ogni altra creatura, da compiacersi in lei sola con una singolarissima benevolenza, e per questo mirabilmente la ricolmò più di tutti gli angeli e di tutti i santi, dell'abbondanza di tutti i doni celesti presi dal tesoro della sua divinità, in modo tale che ella, sempre assolutamente libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, possiede una tale pienezza di innocenza e di santità, di cui dopo Dio non se ne può concepire una maggiore, e di cui all'infuori di Dio nessuno può conoscerne la profondità. E dunque, insieme, colei che è preservata dal cadere nella eredità di Adamo, ma nello stesso tempo è riempita di tutta la grazia e i doni celesti di Dio, in modo tale da essere impossibile pensarlo umanamente. Dio solo ne conosce la grandezza e la profondità, la tutta piena di grazia.
Presentandosi poi a Bernadette Soubirous, è proprio il nome che
lo dice,
la Bianca Signora diede, no?
Io sono l'Immacolata Concezione, l'hanno contestato, perché dice non è possibile che uno si autodefinisca l'Immacolata Concezione. Ma allora ecco che non è più solo il primo momento, è per così dire tutta la vita di Maria, dal giorno in cui è stata concepita dai suoi genitori fino alla sua assunzione al cielo gloriosa, è tutta la vita di Maria che splende di bellezza immacolata. Non c'è un peccato in lei, non c'è neanche una sola imperfezione, è la tutta bella, la sola bella. Vogliamo sentire un pezzettino di Paolo VI su questo, che proprio certo diventa quasi una specie di contemplazione della Immacolata. Te beata, dice Paolo VI, sì, beata è per quanti titoli. Oggi celebriamo fra tutti uno di questi titoli, la sua Immacolata Concezione, cioè il pensiero preferenziale che Dio ha avuto per questa sua creatura, l'intenzione di rivedere in lei l'innocenza primitiva di un essere ideato ad immagine e somiglianza sua propria, di Dio, non turbato, non contaminato da alcuna macchia, da alcuna imperfezione, come salvo Cristo e salvo lei sono tutti i figli di Eva e tutto il genere umano. Un'idea, dice, un sogno divino, un capolavoro di bellezza umana, non ricercata nel solo modello formale, ma realizzata nell'intrinseca e incomparabile capacità di esprimere lo spirito nella carne, la sembianza divina nel volto umano, la bellezza invisibile nella figura corporea. Tota pulcra es Maria, tu sei la bellezza, la vera, la pura, la santa bellezza. O Maria, Paolo VI.
Vorrei ricordare anche la cerimonia che si svolgerà proprio questa sera alle 17, una solenne celebrazione mariana all'interno delle celebrazioni di Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture a 50 anni dall'inizio del Vaticano II, appunto l'11 ottobre del 1962, sì. La serie di sabati mariani che sono organizzati presso la Basilica di Santa Maria in Via Lata, in Via del Corso 306 qui a Roma. Come si svolgerà la celebrazione di questo?
La celebrazione avrà, per così dire, quattro momenti. Il primo momento è la celebrazione di Maria come pienezza della natura. Secondo, pienezza della legge, colei che ha osservato inappuntabilmente ogni prescrizione e precetto divino e ogni dettato di Dio, anche ispirazioni. E perciò canteremo il cantico dei cantici. E perciò sarà dialogato, per così dire, perché è la sposa e lo sposo che si rincorrono insieme per poter poi finire insieme in un abbraccio d'amore. Dio che scende verso la sua creatura dopo averla colmata di suoi doni e renderla, per così dire, capace di sé, e l'abbraccio finale, l'amore più forte di tutto. Questa è la pienezza della, possiamo dire, dell'Antico Testamento, che si realizza in Maria, come il nostro Papa, parlando dell'Immacolata, ha mostrato che lei è il resto fedele di Israele, è perciò il resto santo, l'Immacolata Concezione. Terzo momento sarà invece l'icona della grazia, allora la pienezza della grazia dello Spirito Santo che scende in lei dal primo istante, ma soprattutto si riversa sovrabbondante il giorno della incarnazione, quando anche lei diventa configurata a Cristo suo figlio, in modo che, come dicono gli antichissimi nostri autori, cominciando da Sant'Efrem, mentre lei imprime la sembianza umana al figlio, il figlio le imprime la sua sembianza divina e divengono, per così dire, reciprocamente configurati, lui uomo per noi, lei divinizzata in lui. E allora il quarto momento sarà la glorificazione celeste, come ci dice il prefazio nuovo di questa Immacolata Concezione, perciò è stata predestinata, chiude il prefazio, al di sopra di ogni altra creatura, per il tuo popolo, quale avvocata di grazia e modello di santità. Quindi il coronamento, per così dire, della vita immacolata di Maria diventa un'avvocatura di misericordia per il mondo. È un modello proposto, è la stella luminosa che brilla davanti a tutto il popolo santo di Dio, che guardando a lei, come dice San Bernardo, non solo invoca, ma avrà l'aiuto per camminare le strade del Signore.
Ricordiamo inoltre oggi pomeriggio naturalmente l'omaggio di Benedetto XVI, l'omaggio floreale,
sempre con tutta l'angoscia che ha il Papa di questa secolarizzazione del mondo, di questa perdita dei valori, delle radici cristiane, e di conseguenza l'Immacolata che si alza non là su una colonna, ma si alza su tutto il mondo quale proposta di Dio e quale speranza, non soltanto spirituale, ma speranza anche di un mondo che possa pacificarsi e abbracciarsi nell'amore, camminando verso il regno eterno del Signore, per diventare, come proprio nella preghiera che lui ha fatto per l'Immacolata, finisce proprio così. Te, Maria, invocano con preghiera insistente i fedeli da ogni parte del mondo, perché esaltata in cielo fra gli angeli e i santi, tu interceda per noi presso il Figlio tuo. E cita allora il Concilio: fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e Indivisibile Trinità. Così il Papa pregando l'Immacolata davanti alla Madonna della Colonna di Spagna. In Piazza di Spagna.
Lei citava un testo del Concilio, dicevamo di questi sabati mariani che sono partiti già il 26 di novembre, che andranno avanti fino al prossimo aprile del 2012,
sì.
E portano il titolo proprio, dicevamo, Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture. Vuole dirci di che cosa si tratterà all'interno di questi sabati?
Partiamo a rovescio. 50 anni or sono, l'11 ottobre del 1962, il beato Giovanni XXIII apriva il Concilio. Data memoranda di questa apertura, il nostro Papa ha indetto l'anno della fede, proprio in coincidenza, e lo dice anche il Papa, perché ha preso per modello il Concilio come punto cardine per approfondire sempre più il dato della nostra fede e renderlo perciò non solo accessibile, ma veramente vitale per ciascuno di noi. Ora, noi abbiamo voluto quest'anno la serie di sabati mariani, e sono 19 in fila, in catena, percorrere, per così dire, il capitolo ottavo soprattutto della Lumen Gentium, che è dedicato interamente a Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, e di conseguenza si snoderà sotto le varie angolature, sia l'angolatura biblica, sia l'angolatura teologica, sia quella ecumenica e sia l'angolatura pastorale, e quindi si svolgerà su tutte le angolature entro i quali il capitolo ottavo si è collocato, perché voi sapete com'è il capitolo ottavo: dopo un proemio c'è una grande parte, Maria nel mistero di Cristo, divisa in due, Maria nel mistero di Cristo e Maria nella Chiesa, e poi nella Chiesa, e finisce con la Vergine nel culto, quindi ciò che la Chiesa tributa a Maria, per poi allargarsi sull'orizzonte ecumenico, le Chiese e i popoli della terra. Quindi il capitolo ottavo è un capolavoro tale, lavorato a cesello, parola su parola, compresa l'Immacolata Concezione,
certo,
ma non solo quello, compresa tutta la dottrina che noi professiamo sulla Madre di Dio e Madre nostra del Cielo.
Quindi Maria è una compagna quotidiana veramente della nostra.
Sì, ma questo diventa una specie di scala a salire, un appuntamento, esatto, di sabato in sabato, per entrare sempre più dentro e dilatati nell'orizzonte di colei che è diventata, ce lo dice il Concilio, è quasi una finestra aperta, spalancata sul mistero di Cristo, perché in lei si concentrano tutte le più grandi verità e da lei si illuminano, se vogliamo, come da uno specchio, si rifrangono su tutta la Chiesa, su tutte le angolature della teologia e del pensiero cristiano.
Grazie allora Padre Ermanno Toniolo di essere stato in nostra compagnia e di averci aiutato a comprendere appunto intanto il dogma dell'Immacolata, sì, e poi di averci illustrato questa iniziativa appunto dei Sabati Mariani, che si svolgono, lo ricordiamo, presso la Basilica di Santa Maria in Via Lata, in Via del Corso 306.
Sì, dove tutti sono invitati, perché è bello trovarsi insieme attorno alla nostra madre, contemplarne il volto nelle profondità di grazia e di sua risposta d'amore per tutti noi, e poi camminare con lei le strade per entrare il giorno dopo nella Pasqua del Signore.
Grazie Padre Marco.
Prego.
E oggi vogliamo sfogliare insieme il secondo numero di una rivista semestrale che si chiama Nel Lazio, guida al patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico. Ne parliamo con la soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, Anna Imponente, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, il secondo numero di una rivista, avevamo già presentato il primo numero appunto 6 mesi fa, e ritorniamo appunto ad occuparci di questa rivista. Vuole un po' descriverla ai nostri ascoltatori, che cosa raccoglie?
Beh, vuole invitare un pubblico che ci auguriamo sempre più vasto ad ammirare la fioritura straordinaria dell'arte a partire dal Medioevo nella nostra regione, nel Lazio, ed arrivare fino ai giorni nostri, perché gli inediti e le riscoperte riguardano anche l'arte contemporanea, come potranno appunto osservare i lettori. E lei diceva all'inizio sfogliare la rivista, è vero, la differenza tra un libro e una rivista è proprio quella che genericamente una rivista si sfoglia, un libro si legge, ma noi ci auguriamo che sia un'occasione questa anche per un approfondimento, perché appunto abbiamo badato certamente ad accattivare il lettore presentando un messaggio che abbia anche una forte valenza estetica, quindi non sono soltanto resoconti della tutela dei restauri fatti, ma proprio abbiamo pensato alla qualità anche dell'informazione
e anche delle immagini, perché
certamente
appunto lei parlava di questo aspetto estetico della rivista che è veramente colpisce già proprio al primo sguardo.
Beh, la copertina è dedicata infatti indirettamente anche al 150enario dell'Unità d'Italia, perché rappresenta intanto nella cromia, perché richiama il tricolore, ma poi perché si ricollega a un luogo emblematico che è appunto la villa Farnese a Caprarola, che come molti sanno è stata la sede nel secondo dopoguerra, della sede estiva di uno dei padri dei fondatori della Repubblica, il presidente Luigi Einaudi.
Vorrei, prima di passare più specificamente ad alcuni degli argomenti appunto raccolti in questo numero della rivista, vorrei proprio parlare del suo editoriale, nel quale lei sottolinea un aspetto particolare, cioè in un'epoca in cui internet sembra ormai farla da padrone, anche l'informazione che appunto passa attraverso la rete sembra essere quella più fruibile, una rivista acquista un'identità sua molto particolare.
Beh, proprio per la sua stessa fisicità, per un contatto diverso, per una riflessione maggiore che può offrire, cioè c'è una ricerca delle immagini che è un po' guidata da quello che noi intendiamo possa essere rilevante da evidenziare e da sottoporre all'attenzione del lettore. E poi c'è questo dibattito, no? Apre questo dibattito tra centro e periferia, perché gli argomenti di cui noi parliamo parlano di una periferia che è in costante contatto con un centro, però spezza anche una lancia a favore del concetto di provincia, che da sempre ha avuto una connotazione di limite, però questo limite è l'argine di una riserva di immagini, di ricchezza a cui siamo invitati ad attingere a piene mani, e così possiamo scoprire anche degli artisti che sono stati sempre definiti minori, ma che minori delle volte lo sono per quella che è la nostra conoscenza, come anche possiamo scoprire dei musei straordinari che soddisfano questa idea che un museo ideale debba essere piccolo e silenzioso, ma noi ci auguriamo anche grazie al nostro contributo, agli apporti didattici che possiamo dare, a nuove idee che possiamo portare in questi luoghi, che possa anche diventare frequentato e quindi non così silenzioso come appare adesso o appaiono adesso questi luoghi.
Vogliamo parlare un po' di queste riscoperte, di questi artisti appunto che possono trovare una nuova luce, possono essere oggetto di un nuovo interesse?
Beh, diciamo ce ne sono vari, e poi seguono un po' queste opere, un po' anche la storia dei papi, perché possiamo partire da una stauroteca di Castel Sant'Elia nella chiesa di Santa Maria ad Rupes, questa stauroteca, questo oggetto fantastico che è stato sempre attribuito al futuro Papa Giulio II, che invece è un'opera precedente, un'opera che addirittura ci parla di una committenza legata al Santo Sepolcro e una bottega di Gerusalemme. E poi scorrendo e passando nei secoli successivi troviamo ad esempio quest'urna di Santa Rosa a Viterbo, che è stata sempre vista solo come un oggetto devozionale, ma che invece è stata eseguita da un argentiere importante come Giovanni Giardini all'inizio del Settecento, e sempre nello stesso secolo, legato alla committenza di Papa Clemente XI Albani, un artista come Biagio Puccini, artista che ha lavorato a lungo nel viterbese e che è stato sempre sottovalutato, soprannominato il Capraro, sottovalutato rispetto al Ghezzi, e che invece lascia tracce molto evidenti di questo luminismo tenebroso nelle chiese appunto del viterbese. Un altro artista ancora, adesso qui andiamo invece, ci trasferiamo nel sud del Lazio, e è appunto legato alla pala di Picinisco, questa pala col Sant'Antonio Abate e altri santi, e che ci parla di Andrea Sabatini, che è uno dei protagonisti del primo Rinascimento meridionale.
Lei poi faceva riferimento all'inizio della nostra conversazione, naturalmente, alla copertina, no, di questo numero, che è dedicata, come diceva, al Palazzo Farnese di Caprarola, che è stato oggetto di un importante restauro.
Il Palazzo Farnese di Caprarola è stato oggetto nei secoli, a partire dal Settecento, di importanti restauri che hanno avuto, come tutti i restauri fortune alterne e protagonisti più o meno capaci. Nel Settecento sono stati fatti dei restauri nella parte degli apparati decorativi, per fortuna reversibili e quindi non dannosi. Invece è stato proprio nell'Ottocento, quando già il Palazzo Farnese era passato alla famiglia dei Borboni, da casa Borbone legata al viceregno di Napoli, che Camuccini intervenne con dei restauri che integravano pesantemente, quindi già lì si accese un dibattito tra Vincenzo Camuccini, sovrintendente ai lavori di Caprarola, e Tommaso Minardi, che invece proponeva un restauro puramente conservativo. Ma il peggio doveva ancora venire, perché l'architetto di casa Borbone fece delle pesanti integrazioni col gesso che provocò dei danni irreversibili, ma è iniziato a partire dagli anni 70-80 un nuovo corso con i restauri operati dalla soprintendenza.
Benissimo, volevo poi sottolineare in particolare la nascita di un museo d'arte sacra a Tarquinia, di cui si occupa appunto nel volume all'interno dello spazio vetrina museale Giovanni Insolera.
Come tutti i musei, è un museo in crescita, un museo che ha sede nel Palazzo Aldovrandi e che raccoglie le opere principali dei maestri viterbesi, e quindi il 6 e 700 viterbese, ma anche nuove acquisizioni che consentiranno una lettura ottimale di questo grande periodo della storia dell'arte, che non è solo locale, ma si collega alla storia dell'arte a livello nazionale.
E diamo poi infine uno sguardo allo scaffale delle novità. È proprio lei ad occuparsi del santuario della Madonna del Sorbo.
E questo santuario è un luogo straordinario che ha avuto una lunghissima storia e che ha anche una storia purtroppo di clamoroso abbandono, cominciato nell'Ottocento e poi continuato fino agli anni 60, addirittura con dei crolli.
E dove si trova intanto questo santuario?
Si trova nei pressi di Campagnano, in un luogo straordinario che è stato anche effigiato nell'Ottocento da un'incisione dell'Ire, che era come un luogo proprio che interpretava il paesaggio romantico, perché si trova su un'altura, ha un fiume che scorre in basso e appunto che nasce come nel 400 come luogo che coniugava la natura e la cultura, perché la Madonna del Sorbo fu ritrovata, secondo la leggenda, proprio tra i rami di un sorbo.
Bene, allora diamo ai nostri ascoltatori la possibilità di scoprire il resto degli argomenti appunto contenuti all'interno di questo secondo numero della rivista Nel Lazio, guida al patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, e ringraziamo la soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, Anna Imponente, di essere stata con noi ed averci illustrato appunto questo secondo numero della rivista.
Io auguro buona lettura a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.